un messaggio da parte di Momo. Cari fratelli, sono Momo. Ho un cuore che mi gioca a scherzi pesanti. Gesù mi aveva liberato, ma da quando il peccato è ritornato a corteggiarmi, io molte volte ho ceduto. Il mio cuore piange e si dice: perché sei tornato alla condizione di prima? Prima che Gesù pulisse il mio cuore, io prima, grazie allo Spirito Santo, avevo la forza nel cuore di prendere decisioni del tipo: rimango a leggere piuttosto che pregare, lodare ed altro. Ma ora mi viene difficile. Sono sommerso dalla sozzura del mio cuore. Chiedo a Gesù anche una parola attraverso di voi, non perché non senta la sua voce, ma a volte in modo disordinato. Cioè, Satana si mette di mezzo e butta parole nella mia mente. Vi amo, siete ciò che vorrei raggiungere.
Ok, cerca di raggiungere Gesù. Raggiunge noi, concluso niente. Allora, grazie Signore. Allora lui dice, dice peccato e ritorna a corteggiarmi.
Molte volte ho ceduto.
Mio cuore piange, si dice: perché sei tornata alla condizione di prima? Matteo 12, 43, 45, questa è la tua scrittura, fratello.
Matteo 12, 43 fino a 45. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo, e non la trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito.
Ritornerò.
E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé altri 7 spiriti, peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
Giovanni 5,14, di cosa sta parlando Gesù? Sta parlando che se tu vieni liberato e ricadi nel peccato, puoi trovarti peggio di prima. Quando viene liberato, per questo che, chi era? Catherine Kuhlman, questa grande guaritrice, una delle più grandi guaritrici del secolo scorso, Catherine Kuhlman, una volta l'hanno interrogata e lei ha detto: l'80% delle persone che lei guariva, una grandissima guaritrice, grandissima donna di guarigione, l'80% delle persone che venivano guarite tornavano ad essere ammalate. Perché? Perché Gesù ha detto: spirito esce, ma torno con 7 spiriti peggiori. Perché torno con 7 spiriti peggiori? Giovanni 5,14.
Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio.
Quindi Gesù sta collegando la guarigione, rimanere sano, al non peccare. Va bene, uno dice: guarda, c'è un diavolo che di notte non mi fa dormire, parlami di te, e io mi drogo. Va bene, preghiamo. Gesù ti guarisce dall'oppressione demoniaca, tu smetti di drogarti. Dopo una settimana, un mese, torna a drogarti, e il diavolo torna. Devi scoprire il veicolo. Da quale parte, una nave che sta affondando, scoprire, entra l'acqua, ok, e scoprire da dove entra quest'acqua. Così vedere se riesce a fermarla, tamponare la falla o abbandonare la nave. Cioè, nel nostro caso, quando abbandoniamo la nave, è il tempo di andare in cielo, la nave è il nostro corpo. Scoprire da che parte il diavolo entra nella tua vita. Sei egoista? Sei pigro? Non studi la parola, non leggi la Bibbia, ma leggi la Bibbia non serve a niente se non vuoi evangelizzare, perché quanto vino puoi mettere nella bottiglia? Il lago che non ha una via d'uscita diventa stagno, comincia a puzzare come il Mar Morto in Israele, diventa uno stagno pieno di zanzare, di cadaveri, eccetera. Il lago deve avere un'entrata e un'uscita, come si dice, emissario e tributario, mi pare che si dice. Quindi un tributario, fiume che entra nel lago, emissario, credo che si dice, il fiume che esce. E quindi il fiume è sempre pulito, bellissimo, pesci. Ma quando invece non c'ha l'uscita, diventa uno stagno, puzzolente. Ecco, la vita di molti cristiani è uno stagno puzzolente, perché ricevono l'acqua di Dio, ma non la danno. E quindi oggi la Chiesa, il mondo è diviso in due, c'è la Chiesa cancro e la Chiesa cuore. Il cuore dà sempre, quindi si chiama evangelizzazione. Il cancro riceve sempre. Va in chiesa e dice, pastore, predicami, io ti pago, ti do la decima, ti do... quando date la decima assicurate che la usano per il Vangelo. Ok, tutto bene. Se no, allora no. Allora, guarda, il pastore dice, io do l'offerta la domenica, predicami! Guarda che pancia grossa che ho nello spirito. Sono una pecora grassa, c'ho grasso da vendere. Conosco tutto. Conosco di Mosè, di Aronne, di tutto. Conosco tutto io. Ho memorizzato il Vecchio Testamento e anche il Nuovo. Sì, però se tu non vai a evangelizzare diventi una damigiana di vino vecchio, aceto. Quindi devi dare, essere un lago che ha l'emissario, l'emissario vuol dire uno che parte, il messaggero. Devi dare, dare, dare. Tu, quando sei andato a evangelizzare, Yolanda e Lorenzo, questa settimana, dopo l'evangelizzazione avete letto la parola, no? Giusto?
Sì,
Non vi siete sentiti che entrava come acqua fresca un cuore assetato?
Sì, no, è vero.
Perlomeno così è per me, non so voi.
Sei leggero da una parte, no? Più leggero da una parte.
Ecco. Giusto, Yolanda?
Sì, non pensi più a nulla di quello che pensavi prima.
Ecco, hai dato fuori, hai dato,
e a ricaricarti.
Quando leggi la parola, e non solo, ma lo stesso capitolo, lo stesso messaggio, lo leggi è completamente diverso. Io sono 42 anni che leggo il Vangelo, ogni volta che lo leggo è sempre diverso. Perché? Perché è una fonte di acqua senza fondo nel senso buono, cioè... Non riesci mai ad arrivare alla base, che è acqua viva.
Infatti molte volte io penso, ma come, ma questo l'ho già letto, ma lo sono saltato prima che adesso lo... capisci? Pensi che è qualcosa di nuovo, invece l'ho già letto, però adesso un'altra volta che lo rileggi, come dici tu?
Esatto. Vuole? Cioè, ma questo succede, tu puoi leggere lo stesso capitolo, lo stesso Vangelo, lo stesso capitolo magari, vai a evangelizzare, poi lo rileggi lo stesso, è sempre diverso. È come tu ogni giorno mangi lo stesso cibo, la stessa verdura, la stessa carne, per ogni giorno è un sapore nuovo, ma è lo stesso cibo, è la stessa bistecca del giorno prima, settimana prima, senza spaghetti, senza zuppa, però, come sono contento di mangiare oggi, perché? Perché ti sei esercitato, ti sei spostato, hai camminato, hai digerito e il tuo corpo ha bisogno di mangiare di nuovo, che bello, così è quando se noi... E andiamo in chiesa e riceviamo prediche, per questo le chiese sono noiose, perché non vanno a evangelizzare, la stessa predica, non è la stessa predica, sei tu che non l'hai data, d'accordo?
Sì, è vero, l'evangelizzazione ti crea una fame per la parola, anche perché quando le pecorelle ti chiedono mille domande che tu non sai la risposta, corri a casa e leggi la Bibbia per trovare le risposte, quindi hai quella fame sana che poi nutre la tua anima.
È vero, poi quando tu sei battezzato nello Spirito Santo e lasci che lo Spirito Santo operi attraverso di te, no? Che ubbidisci al Signore, e ubbidisci che sia evangelizzazione, amare la moglie, il marito, il fratello, eccetera, cosa succede? E allora ricevi una cosa che comincia con la U.
Unzione.
Unzione. E allora stai evangelizzando, come dice Angela, non devi neanche correre a casa. Come dice Angela, c'è una persona, Angela sta dicendo, tu sei in piazza, stai evangelizzando, e uno ti fa una domanda, dice, aspetta qui, corro a casa, leggo la Bibbia e torno, vengo con l'enciclopedia.
No, non puoi. Quella non ti aspetta.
Così succede che tu gli dici a uno, guarda, il rapimento è dopo la tribolazione, e dice no, lui ti dice prima, e dico dove è scritto? Dice aspetta, andare a casa a studiare un libro che ho comprato a $20 da uno di New York, vediamo cosa dice. Invece cosa succede? Se tu ricevi lo Spirito Santo, uno, due, lasci lo Spirito Santo agire attraverso di te, allora ricevi una cosa che si comincia con la U.
Unzione.
Cos'è l'unzione? Tu stai evangelizzando nella piazza, come dice Angela, però invece di andare a casa, al momento lo Spirito Santo ti parla. Quante volte, per esempio, ti ricordi in Europa, eravamo alla radio per predicare, la gente, ero lì, mi hanno invitato a una radio evangelica a predicare, e telefonavano, la gente faceva domande.
Sì, a domande dure.
No, domande che io non sapevo le risposte.
Mi ricordo.
Nessuno me l'aveva mai fatto prima, capito? E allora dovevo lanciare missili in cielo, signore, risposta, e due o tre secondi, io cominciavo a rispondere senza sapere cosa stavo dicendo. Ah, ho capito, tu hai chiesto... Ripeti la domanda. Ripeti la domanda, è un trucco. Così che mi fa fregare un attimo. Io non lo so cosa devo dirti, Benedetto. E quello dice... ripeteva la domanda, spiega bene che io devo pregare qui, non, che ne so io la risposta. E prima che finiva di parlare, cosa succedeva sempre? Sorella che mi traduceva.
Il Signore sempre ti dava la risposta.
Il Signore mi dava la risposta, cosa che io non ho mai saputo.
È vero.
Ero io il primo a sentirle queste cose.
Amen.
Io ero rimane più scioccato di lui.
Ah, l'ho detto io.
Capito?
È vero.
Allora, conclusione, qui lo spirito torna con sette spiriti, quando, come, perché, in quale caso?
Quando non ci diamo da fare per Gesù, quando siamo inattivi.
Sta arrivando Gabriele con un vassoio in mano, una mano c'ha un contenitore pieno di ghiaccio, l'altro pieno di bicchieri. Io secondo
Però
me
bicchieri
sta arrivando...
vuoti?
Bicchieri vuoti, secondo me qualcuno sta portando da bere qui, qualche rinfresco. Allora, Angela,
sì.
Concludi.
Allora,
questo.
Se ho capito bene, sì. Il consiglio per Momo è di darsi da fare ed evangelizzare.
Grazie.
E non rimanere inattivo, perché se il diavolo ti trova inattivo, torna con sette spiriti peggiori.
Capisci? Ma perché torna? Perché, come, quando e perché torna con sette spiriti, Angela?
Perché sei inattivo.
Ma ti ho dato una scrittura, Angelina.
Matteo 12.
No.
E quale?
Ragazzi, voi siete qui, non siete qui. Giovanni 5:14.
Ah, quella sì, è vero. L'ho letto io.
Che ragazzo. Ha capito qui come la situazione qui è seria.
Giovanni 5:14.
E lei è una delle ragazze più intelligenti della sua università.
Yeah, of course.
Yes. Lei studiava al, non so che piano studiavi, che piano era tu?
No, ero nel primo anno quando vi ho conosciuto, ho lasciato tutto dietro, quindi
era il primo anno.
Non ho studiato tanto.
Quindi
primo anno dell'università.
Tua madre dice che l'abbiamo rovinata completamente.
Ero già rovinata.
c'era qualcuno che mi chiamavano il rovina famiglia. Mi chiamavano così. Che lasciavano scuola, università, tutto per Gesù.
E anche nella fascia chiesa, no?
Il rovina famiglia mi chiamavano. Sai. Allora, Angelina, cosa dice?
Giovanni 5:14 dice: non peccare più che non ti accada di peggio.
Capito? Quindi, perché quando, Angela, lo spirito torna con sette peggiori?
Quando pecchi, quando non
pecchi,
ti dai da fare per Gesù.
Non peccare più che non ti accada di peggio. Quindi succede, Gesù ha liberato e libera queste persone, però queste persone dicono: oh, come sono libero, posso tornare a fumare dalla televisione, posso tornare alla mia pigrizia, posso continuare a non evangelizzare, sono sano, non sono più ammalato, oh, come Gesù mi ha reso felice, posso essere pigro, oh, e vado in cielo, e posso tornare in chiesa a sedermi, posso continuare a scaldare panche e basta, tanto sono cristiano, salvato per grazia. E Gesù dice: ehi. Gesù prende la campanella, cosa dice? Se continui con la vita pigra, oziosa, non consacrata a Dio, che non ti dai a Gesù, il diavolo torna con sette spiriti peggiori. C'è Dora che sta distribuendo il ghiaccio. Grazie, Dora. Cosa ci dai oggi? Qualche bibita speciale?
Water.
Acqua. Ma l'altra volta ci avevi dato una Coca-Cola.
Un'altra volta. Questa
volta.
Water. Questa qua, caro mio, dipende cosa passa al convento. Va bene, un po' d'acqua. Gloria al Signore, grazie. Gloria, Matteo 10:42. Gloria. Chi avrà dato un bicchiere d'acqua fresca al minimo di questi predicatori alla radio, io vi dico in verità, non perderà il suo premio. Angela, a te la parola.
Ok. Quindi, in due parole, la conclusione del consiglio per Momo è di essere attivo per Gesù.
Sì, guarda, questa è una cosa che interessa tanti fratelli. Posso continuare un po' di più? Perché è un argomento interessante. Dice, cioè, perché... Cioè, tutti questi, perché riceviamo questi problemi? Uno, la mente inattiva, quindi attivare la mente, rinnovare la mente, pensare i pensieri di Gesù e non quelli del mondo. Poi la mancanza di dedicazione a Cristo. poi che per vincere una guerra cosa bisogna essere? Soldati.
Sì.
Hai visto mai civili vincere la guerra?
No.
È per questo che le chiese stanno perdendo la guerra nel mondo contro il diavolo. Perché? Sono tutti civili. Dove sono i soldati? Ha visto mai se i soldati andare a combattere una guerra sedendosi in panchina un'ora alla settimana? E come fai a vincere la guerra così? Se non ci siamo mai arruolati nell'esercito, l'esercito di Cristo, il diavolo potrà spararci ogni volta che vuole e noi potremo solo scappare. E scappare perché Dio non ci protegge. Ma Dio vuole proteggerti. Ma devi fare, ti proteggerà alla maniera che ha protetto Cristo, compreso la protezione del Calvario, della crocifissione, del martirio. La protezione non è sempre seduta in panchina che Dio ti protegge, che non viene l'Islam che ha tirato una bomba in chiesa. Non è solo quello. La protezione arriverà anche attraverso la morte, il martirio. Va bene? E secondo Timoteo 2:3, perché Dio ci chiama ad essere soldati, non solo civili che hanno paura di arruolarsi a combattere. Le chiese piene di civili che non vogliono arruolarsi sono destinate alla distruzione. Secondo Timoteo 2:3-5.
Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole.
Quali sono le regole? In Efesini 6 dice: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi di elmo, corazza, spada, scudo, calzare del Vangelo. E questo vuol dire, siamo chiamati a indossare una corazza, siamo chiamati a usare la spada, tutto nello spirito. E quindi siamo chiamati, uno con una corazza, un elmo, una spada, uno scudo, come lo chiami, civile o soldato?
Soldato.
Nella Chiesa di Cristo non ci sono civili, siamo tutti soldati, con corazza, con spada, con elmo. Va bene? Quindi uno che dice non sono soldato non ha capito niente del Vangelo. Sarà il prossimo sandwich del diavolo, il diavolo se lo mangerà come un antipasto. Per questo che il cristianesimo mondiale è talmente disastrato. Vogliono fare i civili, e chi combatte la guerra? Ah, Gesù dal Calvario. Certo che ha dato l'esempio. Ha detto Gesù, vi ha dato un esempio che voi dovete seguire. Qual è l'esempio? Uno, consacrarsi al Signore. Tu, se c'è una moglie, anche la moglie, i figli. Se c'è un lavoro 8 ore al giorno, consacralo al Signore. Quindi non è che usi tutto per te, un pochino al Signore. Un pochino per te e tutto al Signore. Finanze, tempo. Lorenzo, una volta, che è qui presente, posso parlare di te, Lorenzo?
Certo.
Non ti preoccupare, è tutto contro di te, tutto, non, tutto, tutto normale qui. Cioè, Lorenzo, una volta, mi ha detto che cercava lavoro, e poi mi ha detto, però io sto cercando un lavoro, dice, anche se guadagno poco, però che mi dà tanto tempo per Gesù. Vero, Lorenzo?
Sì, vero.
Ok. E quindi, e l'ha trovato. Il Signore l'ha benedetto. È andato da una donna, gli fa, mi affitti la casa? Gli fa, certo. E qua gli ha affittato la casa, gli ha detto, questa casa che ti ho affittato, la puoi usare come pensione per ospitare, per... E dice, caspita. Cioè, questo qui praticamente era seduto sotto l'abito e è cascato la mela in mano.
Sì, no.
E poi è nata la bambina, gli è nata, perfetta, bella come voi, sorridente come voi. Vedi, signor, le benedizioni vi stanno piovendo addosso, sì o no?
Sì, però...
Sì.
Perché apposta, come dici tu, adesso ho più tempo per studiare la parola, per memorizzare le scritture e
predicarle.
Sì, grazie a Dio. E stare più in comunione con Gesù, diciamo.
Crescere. Crescere. Infatti vi vedo. Siete una coppia benedetta.
Infatti ogni giorno che diciamo, Lorenzo, oggi facciamo questo per Gesù, lei sarà pronto. Vengo, arriviamo.
Certo, e poi la cosa che più colpisce sui due fratelli è l'umiltà.
Amen.
Sono umili, cioè non dobbiamo preoccuparci di visioni, diversi disaccordi, lui testimone di Geo, io mormone, no.
No, è vero.
Tutti uniti nell'umiltà, nel Vangelo.
È vero.
E questo è, per me è il dono principale, l'umiltà e l'unità, non c'è niente di... In maniera che Dio ci giudica, infatti anche noi, se noi dovessimo giudicare i fratelli che vengono nella zona, eccetera, in maniera che Dio giudica che anche noi è l'umiltà, non che uno sa profetizzare, sa fare miracoli, sa evangelizzare di notte, di giorno e di pomeriggio, sempre, lui... No, questo è niente, questo è secondario. La primaria cosa è l'unità e l'umiltà. Dio benedica, fratelli... Sono lì tutti spauriti. È così. Quello, sai, noi non facciamo complimenti, anzi di solito qui è il contrario. E quindi quando faccio il complimento stai tranquillo che è vero. Va bene?
Amen. Io vedo il vitello che è scappato fuori. Sta correndo.
Come, dove? Oh, caspita, c'è il vitello fuori che corre. Ragazzi,
Adriano corre dietro.
Ecco i miei figlioli che corrono. Anche i cani stanno correndo. Tutti corrono. Il povero vitello si è andato a rifugiarsi. Oh, caspita, tutti i cani corrono. Oh, la peppa. Allora, per favore, non ci distraiamo qui. Cerchiamo di essere una radio seria. Angela.
Ma quando siamo noi una radio seria?
Ma insomma.
Cominciamo oggi?
Va bene, facciamo finta di essere seri. Allora io direi andare avanti.
Ok, allora,
ci sarebbe tanto da dire qui, però.
Momo e altri fratelli, credo, almeno io voglio dire che il peccato viene a corteggiare a ognuno di noi. Ma se noi siamo occupati, e soprattutto con l'evangelizzazione, credo che è molto più facile a vincere e superare il peccato e anche ignorare queste tentazioni. Perché, voglio dire, che ho notato nella mia vita... Noi siamo dedicati all'evangelizzazione in tutto il mondo e quando abbiamo tanto da fare, quando c'è tanto lavoro, che siamo indietro, che siamo sotto pressione, che siamo un po' stressati e non hai tempo di niente, ho notato che sono più vicina a Gesù e non ho tempo di pensare al peccato, di analizzare, giudicare qualcuno, litigare con qualcuno, perché sono occupata, sono sotto pressione. Quindi il peccato non ha influenza su di me.
Quindi quelli che sono inattivi. Che...
Ma quando non ho tanto da fare, c'è più tempo di analizzare come sei tu, il tuo carattere, non mi piace questo, non mi piace quello, litighiamo, già cadiamo in peccato.
Esatto.
Quindi darci da fare per Gesù, anche se hai troppo da fare, sei sotto pressione, vale la pena.
Meglio.
E sei più efficiente per Gesù e porti più frutto e vale la pena veramente. Che è una protezione contro il peccato anche.
Amen,
ti
esatto.
Mantiene sulla via stretta e dritta.
È così che si interpreta che il diavolo viene, trova la casa spazzata, dorme, prende 7 demoni peggiori. Se invece il diavolo arriva e ti vede lì con la spada, lo scudo, l'elmo, a combattere, a sgridare il diavolo, a guarire, a predicare, dico, oh caspita, questo qui mi evangelizza anche a me, è meglio che cambiamo zona. Qui stiamo andando al posto sbagliato. Poi se si trova lì a guardare la televisione, a rilassarti, la Bibbia con la ragnatele sopra, l'evangelizzazione, oh, ci pensa il mio pastore settimana prossima, figurati. Quindi sei fritto.
Sì, e poi l'evangelizzazione è l'occupazione ottima per un credente, perché non finisce mai di evangelizzare, non evangelizzi mai abbastanza, c'è sempre qualcuno che ha bisogno, quindi è una cosa ottima. Dedicarti all'evangelizzazione.
È un comandamento.
E poi ti dà anche tanta gioia.
È un comandamento. Non è la predica, se la fai è meglio, se no pazienza. No, se non la fai sei fritto. Sei fritto se non la fai. Va bene?
Sì.
Quindi
sì.
Se non la fai arrivano maledizioni, arrivano pornografie, arrivano liti in famiglia, capisci? Liti matrimoniali. Perché quando tua moglie ti guarda bene dice ma forse ho fatto lo sbaglio. Dice, se invece ti dai da fare... conciato male come sei, tua moglie ti ammirerà e tuo marito e chiunque ti ammireranno perché almeno fai quello che puoi. Angela.
Amen. Amen.